Buon Kiwi!
Buon Kiwi!
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Allora, oggi vi parliamo di Shiva Baby, che è uscito in esclusiva su Mubi. Hanno acquistato appunto i diritti per la distribuzione, penso worldwide. Ah no, in America hanno detto che hanno anche un distributore, forse
sì,
per
Utopia.
I festival. Esatto.
È un film di una regista molto giovane, che partiva come un film indipendente. E niente, ci è sembrato interessante perché appunto... esclusiva Mubi, una piattaforma che, come saprete, stiamo testando. E niente, il resto dopo la sigla.
Tra l'altro, forse, se sarà ancora attiva la promozione, vi lasciamo nella descrizione dell'episodio un link per avere un mese gratis di iscrizione a Mubi, così se lo volete provare, voi avete un mese gratis e per ognuno che lo prova abbiamo un mese gratis anche noi, quindi non male, ci facciamo del bene a vicenda.
Esatto, io lo terrei in considerazione se fosse
voi.
Se
vi va, se avete 5 mail e volete testare Mubi con 5 mail diverse, potete farlo. Ora partiamo con l'analisi. Allora, come diceva prima Chiara 1, è un film diretto da Emma Seligman, che è appunto giovane canadese, appena laureata. Era appunto il suo primo lungometraggio, perché prima di questo aveva solo fatto un cortometraggio, che è appunto sempre Shiva Baby, però di solo 7 minuti, in cui diciamo che già buttava un po' le fondamenta. Poi lavorandoci si è accorta che voleva aggiungere sempre più cose, che quindi forse sarebbe stato il caso di fare un lungometraggio e non solo un corto da 7 minuti, ecco.
Ha aggiunto un set da qualche parte, già, ed ecco, esatto. Qua il lungometraggio.
Sì, infatti diceva che una parte molto importante del making of del film è stato proprio trovare poi i fondi, perché non si trattava solo di andare da casa di produzione in casa di produzione, ma alla fine a chiedere a chiunque se volesse partecipare a creare il film. Alla fine ce l'hanno fatta, con un budget ridotto, però diciamo che vi anticipiamo già che il film è ambientato tutto in uno stesso posto durante una sola giornata, neanche mezza giornata,
sì.
E quindi sono riusciti poi a destreggiarsi e a fare tutto. Come attori invece anche qua abbiamo degli esordienti, perché abbiamo Rachel Sennott, che era una, cioè che era, è ancora una comica, anche lei molto giovane, e penso che questa fosse la prima volta in cui si interfacciasse col cinema, ecco. Aveva già partecipato anche lei come protagonista al cortometraggio e quindi diciamo che le è piaciuta l'idea. Ha detto che la regista dice in un'intervista che potete trovare tra l'altro su Mubi alla fine del film proprio, che appunto hanno continuato comunque a scambiarsi idee e a lavorare praticamente insieme fino ad arrivare al film, ecco, definitivo. E poi abbiamo Molly Gordon, Danny DeFerrari, Polly Draper, però... appunto, film indie, quindi non è che possiamo aspettarci un cast,
sì, esatto,
diverso da questo. Appunto, il film ha debuttato al Toronto Film Festival, se non sbaglio, e si è fatto il giro di qualche festival in mezzo alla pandemia, quindi tutto un po',
sì,
incasinato.
Povera.
E poi appunto alla fine è arrivato in streaming, diceva anche lei che un po' le dispiaceva perché l'uscita al cinema è sempre l'uscita al cinema, però alla fine credo che si proponga ad un pubblico abbastanza giovane comunque come film e quindi ci stava a far uscire. Poi insomma è anche un po' a chi offre di più. Mubi si è fatto avanti e quindi ci sta.
Esatto, sì, lei non l'ha detto esplicitamente ma possiamo immaginarlo.
Esatto.
e alla fine però a noi va bene così, perché penso che in Italia al cinema
appunto
un titolo del genere non sarebbe arrivato.
No.
Diciamo che alla fine questa pandemia da questo punto di vista ha aiutato in questo senso qua, nel senso che appunto abbiamo avuto la possibilità di vedere diversi titoli che altrimenti non avremmo visto.
Tra l'altro, già che siamo sul discorso, probabilmente poi lo inserirò anche in un altro episodio, però in questi giorni è stata presentata anche una piattaforma streaming per Venezia, mi sembra, ovvero tutti i film che hanno concorso al festival negli anni passati, che non hanno mai trovato una produzione e una, cioè più che una produzione, una distribuzione in Italia, verranno proposti lì.
Ah beh,
quindi
interessante.
È un po' ovvia al problema che ci poniamo sempre del dove vanno a finire e come faccio a guardare un film che non esce in Italia e che quindi non... a cui non avrò mai accesso potenzialmente in Italia.
No, anche perché questi festival sono belli, ma appunto, cioè, li guardi e non li guardi, perché
esatto,
il 90% dei film non li conosci e non li puoi e non li potrai mai vedere, purtroppo. Quindi, no, ci sta, devo dire.
Sì. Ultima cosa, il film appunto non è molto lungo perché è una settantina di minuti, insomma.
77.
70... ma non ho capito, c'è anche l'intervista compresa?
No.
Boh, ok.
No, perché il film è un'ora e un quarto, tipo. Okay. E poi con l'intervista arriva un'ora e mezza.
Ok. Trama. Chiara, vuoi lanciarti tu? Dico qualcosa io?
D'accordo. Vai. Allora, la nostra protagonista è Danielle, che è una giovane ragazza che deve iscriversi all'università di una comunità ebraica. Deve partecipare a questa Shiva, spero di pronunciarlo bene.
Ah, Shiva, forse è vero. Io ormai ho nella mia testa Shiva, però sì, probabilmente Shiva.
Ah, non lo so. E so che loro accentano un po', però non... Non ne ho idea. Comunque, praticamente è come se fosse una veglia funebre alla fine, dopo che è già stata fatta la funzione, ecco. A cui partecipano tutti i conoscenti più o meno intimi, appunto, del defunto e della famiglia, con i suoi genitori. Diciamo che prima di arrivare a questo ricevimento, noi la vediamo per la prima volta a casa di quello che, alla fine dei conti, è il suo sugar daddy, quindi la persona con cui lei... va a letto e che però le dà del denaro, un compenso in denaro che lui pensa che sia appunto per pagarle gli studi, perché appunto è una giovane ragazza che deve iniziare l'università, quindi appena diplomata. La trama alla fine dei conti non è così complicata, nel senso che appunto è un ricevimento funebre, mm-hmm. quindi non è che può succedere tanta roba. Il più è come le cose vengono raccontate, secondo me,
e come lei le vive.
Esatto, perché siamo in un contesto perennemente ansiogeno, opprimente, in cui comunque lei si ritrova ad essere una ragazza che non sa ancora cosa vuole fare della sua vita, quindi non ha le idee chiare né in ambito lavorativo né in ambito universitario. È una ragazza che comunque si sente sempre sotto la lente di ingrandimento, perché è posta al confronto di coetanee, gente più grande, donne, comunque che qualcosa perlomeno nella loro vita fanno, e si sente comunque un peso per i suoi genitori anche per via della sua bisessualità, che in un ambiente ebraico chiuso comunque non, diciamo,
non
deve essere proprio il top, non solo in un ambiente ebraico, già. Ahimè, però appunto vive il tutto con un forte senso di ansia e angoscia che la porta anche a sviluppare, da quanto intuiamo, un disturbo dell'alimentazione. E quindi appunto vediamo questi 77 minuti con lei così.
Decisamente come lei, direi.
Esatto, sì.
Infatti è un film breve ma intenso, oserei dire.
Assolutamente.
Io veramente a un certo punto speravo svenisse. Perché veramente sei sottoposto a uno stress fortissimo. Ogni momento in cui c'è un attimo di calma, sai che sta per succedere qualcos'altro, sta per esserci un altro scambio. È tutto appunto un passaggio da una stanza all'altra. Sapere che o stai scappando da qualcuno o stai per rincontrarlo. Abbiamo questo personaggio appunto della madre e delle altre signore che sono quelle più commentatrici e soprattutto che mettono veramente dell'aspettativa su di lei. E appunto, e poi invece abbiamo la figura del sugar daddy che non si capisce bene, che anche lei, cioè che si inquadreranno poi effettivamente a vicenda durante lo Shiva, perché si conoscono e non si conoscono alla fine.
Esatto, sì, perché lei lo rincontra del tutto inaspettatamente appunto allo Shiva e anche lui non pensava di incontrarla, quindi c'è questo ok, che situazione imbarazzante.
Ma poi appunto pensano di conoscersi un minimo, ma in realtà
già
nessuno dei due conosce l'altro.
No, infatti.
La vita dell'altro.
No, devo dire che onestamente per essere il suo primo lungometraggio, cioè, lei ha fatto davvero un lavorone, perché comunque sarà che per molte cose uno magari si immedesima, cioè, oddio, non penso nel contesto di Sugar Daddy nel nostro caso, però chi lo sa, Chiara, magari non ti conosco così bene come pensavo, però comunque le insicurezze, il confronto coi parenti... Cioè, sono cose che mettono sempre ansia, soprattutto se sei in quel periodo della vita un po' così.
Incerto.
Esatto, quel periodo.
Se mai finisce.
Esatto, prima o poi finisce. Quindi diciamo che anche quest'ansia un po' te la rivivi, no? E poi lei è davvero brava tra le musiche, tra le inquadrature. E poi anche Rachel è davvero bravissima nell'interpretazione. Cioè, davvero... È proprio tutto ansiogeno, non hai mai un attimo di pausa.
Sì, diciamo che già il contesto aiutava a renderlo un po' forse claustrofobico e appunto molto, come dire, opprimente.
Sì.
Perché comunque veramente hanno preso una casa e l'hanno riempita di persone.
Mamma mia, sì sì è vero, già solo quello.
È sempre un essere sballottati di qua e di là e sì. Anche con le inquadrature riesce a fartelo vivere molto bene questo. A livello di, come dire, significato che ci sta dietro, di discorso che ha fatto per impostare tutto il film, è molto interessante secondo me, perché lei, vabbè, innanzitutto anche la regista, da quello che ho capito, ha avuto esperienze come Sugar Baby, si dice
io
così,
non
giusto?
Ho capito se lei in prima persona
così,
o le sue compagne.
In un contesto, esatto, in cui, insomma, comunque c'è, è stata molto vicina a contatto con quel mondo. E quindi fa tutto questo discorso sulla sessualità femminile, soprattutto di una giovane donna, cosa che di solito si tende a togliere. Cioè, è come quella cosa che hai a prescindere il tuo potere sessuale, non so se si può chiamare così, e che di solito cercano di togliere dai film per dire non è solo questo.
Mm-hmm.
E invece qua si cerca di ragionare proprio su quel discorso,
sì,
lì, e poi viene ovviamente depotenziato perché lei non si sente in una posizione di potere quando è da sola con lui, cosa che comunque non vediamo molto, possiamo,
esatto,
immaginare e vediamo nei primi 2 minuti del film. Dopodiché, quando la vediamo nel contesto più grande, capiamo che appunto tutto questo le viene tolto ed
già
è potenziata, insicura. E io veramente ho inquadrato il personaggio, ma non ho capito niente di lei alla fine, perché ogni domanda che viene fatta è tutto un boh, non si capisce.
Sì, è vero.
Cosa risponde, che, qual è la verità.
Sì, è vero.
Anche questa cosa del college, non college, mi sono diplomata, non mi sono diplomata, lavoro, non lavoro. È tutto un cercare di mostrarsi sicura quando in realtà non lo
sì.
è.
No, poi diciamo che il problema suo principale è anche il fatto che, per quanto lei possa provare a sembrare sicura, comunque sempre i suoi genitori a fianco,
esatto,
che in un modo o nell'altro, volenti o nolenti, la sminuiscono,
mm-hmm,
perché alla fine un po' è quello che fanno i genitori, quindi i suoi lo fanno particolarmente bene, e quindi per ogni cosa che lei dice loro iniziano: ah, ma davvero? Ma non avevi detto che volevi fare quest'altro? Oppure, sai, lei è sempre stata così, un po' insicura. Cioè, cercano di, diciamo,
rispondere per lei soprattutto,
esatto, questo mi dà molto fastidio, però cercano un po' di legittimare quelle che sono le sue azioni, però lo fanno nel modo, secondo me, sbagliato.
Sì, giustificarle, perché così parti dal presupposto che siano sbagliate.
Esatto, esatto. Poi, per carità, la madre durante il film prova un po' ad avvicinarsi a lei, per quanto una madre possa avvicinarsi,
esatto,
a sua figlia in un contesto comunque così caotico e così, boh, totalmente privo di privacy, mi viene da dire.
Sì.
Non lo so. Però, appunto, tutto il resto torna alla perfezione, secondo me.
Sì.
Anche il fatto che comunque lei si senta così sminuita nei confronti delle altre figure femminili.
Sì.
Perché comunque nei confronti della sua amica d'infanzia, che Maya, scopriremo essere stata tra l'altro una sua crush, non lo so, una
ex
sua
ragazza,
fidanzata, sì.
Sì.
E quindi comunque, appunto, Maya ha deciso di andare a giurisprudenza, è entrata, a quanto pare, nella facoltà, e poi nei confronti della moglie del sugar daddy,
vero,
che invece è una donna d'affari molto importante, da quanto, appunto, capiamo. Quindi non solo si sente sminuita, ma comunque per tutto il film lei viene giudicata e sminuita da altre figure femminili, che sono la madre, le zie, le nonne.
Sì. Secondo me con alcune è più giudizio, con altre è più quasi veramente senso di competizione,
sì,
quasi,
sì,
di volersi sentire ai loro livelli.
Però vedi, sta cosa qua che tutte le donne ti giudicano sempre, no? Da un lato è vero, cioè comunque sono diverse che vanno lì, oh ma sì, ma come sei cresciuta,
Come
in
sei
modo
dimagrita,
innocente,
ma stai bene.
E poi, ma come sei dimagrita, ma mangia, ma fai, ma dis... Cioè, raga, lasciatela in pace, questa cosa è davvero opprimente.
Sì, sì.
Quindi c'è una ricorrenza appunto del sesso femminile, appunto anche qua quasi opprimente, mentre di uomini se ne vedono davvero pochi.
Sì, sono più inutili come
sì,
al solito,
esatto,
nel senso anche la figura stessa dello sugar daddy è sempre lì immobile,
sì,
che aspetta una mossa dell'altra che reagisce al minimo.
È vero, è vero. Anche la figura paterna alla fine si rivela abbastanza inetta.
Sì, esatto, è
quindi
raffigurata totalmente così.
Sì,
uno
sì, ma la madre
senza testa, un po' svampito.
Esatto, la madre stessa lo raffigura in questo modo, quindi abbiamo invece proprio, com'è che potremmo definirla? Mi viene depotenziazione, però sì, è troppo articolato, dell'uomo a favore appunto di un controllo femminile di cui lei però non fa parte, nel sì, senso...
Lei è la vittima.
Esatto, lei non ha il controllo nemmeno su quello alla fine, non ha il controllo né... nei confronti delle donne, né tantomeno nei confronti degli uomini, alla fin fine.
Molto interessante il rapporto, secondo me, con la sua ex fidanzata.
Sì.
Perché è molto difficile da inquadrarlo. A tratti sembra essere l'unica cosa in cui riesce ad avere un minimo di controllo, però poi viene, anche in quel caso lì, poi sovrastata dalla figura,
sì, è vero,
di lei. E si conclude però alla fine, qua spoiler... Arriviamo alla zona spoiler, direi che ci sta dopo 17 minuti, in cui sembrano forse aver raggiunto un semi-equilibrio.
Sì, è vero.
E secondo me ci sta molto come finale in generale, perché dopo quei 70 minuti, cioè, in realtà si conclude ancora nel caos, perché comunque sono col mio Dio, il bambino urlante.
Sì, che odio.
Oddio,
io
santissimo,
l'avrei terminato, cioè, mamma mia.
Si conclude tutti schiacciati in una macchina con nulla in comune, però con un minimo di...
calma.
Sì, sì, esatto.
Serenità interiore.
E tra l'altro non viene neanche raggiunto a caso, perché abbiamo... un discorso prima. Dicevano sempre nell'intervista che non viene mai mostrato un conflitto tra il rapporto che ha lei con lo Sugar Daddy e il rapporto con la sua ex ragazza, perché effettivamente sono due cose diverse e in nessuno delle due diciamo che al momento c'è un coinvolgimento sentimentale, in teoria. Però appunto il dialogo finale in cui, dopo che la tipa ha scoperto effettivamente questa realtà in cui lei era mischiata, sugar baby, eccetera, sembra accettarla comunque, in qualche modo tranquillizzarla a riguardo e quasi dire, va bene, ho accettato questa cosa e ho capito, sì, che non viene in conflitto con il nostro potenziale rapporto e quindi secondo me mette un punto che ti fa apprezzare meglio tutto, perché a tratti, cioè... Io forse lo definirei un film che non volevo vedere, nel senso che dopo 10 minuti già mi sentivo un po' esausta.
È vero.
Però ha senso, cioè ti fa soffrire, ma lo fa in un modo ben organizzato e ragionato. Non è una cosa che succede a caso ed è un tratto negativo, anzi è un tratto super positivo, perché riesce a raggiungere quello che è il suo obiettivo, diciamo così.
Sì. No, diciamo appunto, poi si chiude con il primo vero momento di effettiva calma, paradossalmente,
esatto,
perché appunto sono tutti stipati in sto van e secondo me dà un senso a tutto. È uno di quei film, a me fa un po' ridere sta cosa, è uno di quei film che guardi continuamente con le mani davanti agli occhi, come
esatto,
dire no, non voglio vedere, però in realtà devi vedere.
Com'è che si chiama il second hand embarrassment?
Cosa?
Cioè quando tu trovi imbarazzo per gli altri.
Davvero
tipo,
si chiama,
sì,
così? Probabilmente, io ne soffro tantissimo.
Probabilmente l'ho pronunciato male, giustamente, però è una cosa del genere.
Ma dai, non, sì, lo sapevo. Comunque sì, è un film del genere, bravissima.
Esatto.
Basta,
io ve lo consiglio anche perché dura poco, quindi ci sta, appunto, fate una sessione di meditazione,
sì,
prima,
esatto, e durante e dopo.
Appunto, se non avete Mubi, sfruttate il link che vi lasciamo noi, così ci guadagniamo tutti e potete sfogliarvi un po' il catalogo in generale, comunque torneremo a parlarne a breve di Mubi, è molto interessante, appunto lo stiamo un po' testando. La regista e l'attrice protagonista sono rimaste in ottimi rapporti, quindi io onestamente sono curiosa di vedere cosa verrà fuori, se collaboreranno di nuovo, ma in generale che cosa tirerà fuori la prossima volta questa regista, perché ha fatto dei discorsi molto interessanti, ovviamente può dare il suo nella rappresentazione di personaggi femminili giovani, perché essendo lei per prima, arrivando da un contesto poi ebraico, ha tutta una situazione alle spalle comunque di un ambiente opprimente, molto impostato. E poi è stato bello anche appunto il discorso che ha fatto sulla rappresentazione, sul voler rappresentare una ragazza che non fosse indecisa o altro, ma dichiaratamente bisessuale, e così viene mostrata, perché teneva molto anche a questo aspetto, quindi molto interessante, vedremo.
Sì, no, devo dire è stata appunto molto brava a dare una fotografia di un momento esatto della vita appunto di Danielle, senza dover andare troppo ad approfondire il passato con discorsoni lunghissimi, flashback, esatto, o altro. E senza dover per forza mettere un punto definitivo alla fine.
No, infatti, anche perché, come dicevamo, poi in un contesto così piccolo e limitato è anche difficile dare tutte le informazioni, sì, che servono allo spettatore senza risultare lunghi e noiosi, troppo, esatto, sì, e narrativi, poi soprattutto forzati, esatto, nel senso che quel personaggio lo sta dicendo quell'altro solo perché lo spettatore deve sentire,
esatto,
e capire,
esatto.
Però qua le ha limitate al minimo indispensabile, ma che funzionasse e si capisse tutto quello che si doveva capire,
sì,
quindi perfetto. Va bene, direi che possiamo concludere qui.
Sì.
Vi aspettiamo giovedì prossimo, direi, dobbiamo dire altro?
Sì, no, no.
Ci sentiamo come al solito su Instagram a KiwiPod, ma anche su Twitter e Facebook. Ci potete ascoltare come al solito su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Amazon Music. Se potete lasciarci delle stelline o una recensione, ci aiutate a farci salire un po' nelle classifiche, in tutte quelle robe lì, insomma, potete diventare i nostri migliori amici. E appunto, noi usciamo sempre il giovedì alle 7 con un nuovo episodio, una volta al mese. Può capitare che usciamo anche la domenica, insomma.
Può capitare, se non voi è comunque una regola scritta.
Esatto. Se voi comunque cliccate su iscriviti al podcast o follow,
segui,
o quelle cose,
sì,
lì sui vari, sulle varie piattaforme in cui ci ascoltate, ricevete sempre non le notifiche, però quando aprite l'app siamo lì, quando usciamo con un nuovo episodio, sempre in contatto.
Viva,
ma poi
noi
su Instagram vi avvertiamo sempre, vi rompiamo le balle quasi tutti i giorni,
esatto, sarete sommersi dal,
esatto,
nostro verde fluorescente.
Esatto.
Molto disturbante.
Va bene,
va bene, grazie a tutti e ciao ciao
ciao.